Allora, bentrovati a tutti. Questa serata è un pochino per ragionare su che cosa sono le nozze, sul perché le nozze e soprattutto chi le ha inventate, detto un po' brutalmente. Oggi, tra l'altro, è il compleanno di una creatura, non so se voi lo sapete, oggi compie 3 anni. Qualcuno di voi si ricorda l'8 aprile del 2016? Chiedo, certo? Ah. Amoris Letizia.
Bello.
3 anni oggi è stata pubblicata e quindi è una data che è stata casuale, ma direi che ci sta proprio bene. E quindi sono pagine, quelle di Amoris Letizia, che ci offrono la linfa per irrigare l'attuale società di una freschezza nuova, consapevoli che nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell'amore. Bisogna averne cura. Non è detto che non c'è il mito del naturalismo in cui le cose vivono di per sé. Quindi occorre allora formarsi in una maniera adeguata per accompagnare la fecondità del Vangelo e della famiglia. Per questo siamo qui stasera con Vittoria, che ringraziamo di aver accettato l'invito. Vittoria Maioli Sanese, credo che tutti la conosciate, ma velocemente, psicologa, fondatrice del consultorio familiare UCIPEM, Si occupa di coppie e famiglie e dei disagi della relazione della coppia da oltre 40 anni.
50?
Vanno aggiornati i dati sul sito. Vanno aggiornati i dati sul sito. Ciao, ben arrivata. È autrice di vari contributi e libri in merito alla coppia e al rapporto genitori figli. Io e Simona abbiamo avuto la fortuna di seguirla già dagli anni 90, quando sposi novelli, alla riconciliazione Don Domenico organizzava i corsi post matrimoniali e veniva Vittoria a condurli, e quindi noi la conosciamo da un po', insomma, e siamo recidivi, vedi Vittoria?
Siamo poi, tutti recidivi.
E poi abbiamo fatto anche poi tutti i corsi dei livelli per i genitori al consultorio, quindi diciamo che è un po' che seguiamo Vittoria, ecco. E tra l'altro, non glielo dite, ma a me sembra uguale come 28 anni fa ancora, si mantiene particolarmente bene. Da quest'anno, per sua gentilezza e per nostra fortuna, fa parte dell'ufficio di pastorale familiare della diocesi, offre il suo tempo e il suo servizio a questo ufficio, e quindi questa serata poi è frutto anche del suo servizio all'ufficio. Perché quindi abbiamo pensato a questa serata? Viviamo in un contesto cosiddetto postmoderno. Papa Francesco afferma che stiamo vivendo un cambiamento d'epoca, quindi non un'epoca di cambiamenti, ma un vero e proprio cambiamento di epoca. C'è un innegabile crollo delle evidenze, cioè ciò che era scontato per noi non lo è più. Proprio ieri dicevamo con degli amici a Cattolica, un gruppo di ragazzi, che nel Novecento ti sposavi e ti chiedevano perché ti sposi? Mi sposo perché mi sposo? Si sposano tutti, cioè era un fatto sociale, normale, fidanzamento, un percorso e si arrivava al matrimonio. Ecco, tutte queste certezze oggi non lo sono più. Aleggia quindi un sentimento di grande confusione, non abbiamo più i riferimenti e i fondamenti. Il matrimonio e la famiglia non sono rimasti fuori da questo cambiamento e da questa fragilità. Le situazioni che viviamo oggi, quindi, dunque, pongono nuove sfide, che per noi a volte sono difficili anche da comprendere, queste sfide che ci troviamo tutti i giorni. Quindi bisogna prendere sul serio le circostanze storiche che viviamo, che non sono contro di noi, ma sono un'opportunità per noi, per prendere consapevolezza di che cos'è il matrimonio cristiano. Quindi passare da una scelta cosiddetta sociale a una scelta consapevole delle nozze cristiane. Questo quindi il nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli. Ma per fare questo bisogna essere preparati, bisogna essere allenati, bisogna saper dare risposta alla bellezza delle nozze cristiane, del rapporto uomo-donna, che, udite udite, è l'unico rapporto umano che è stato assunto alla dignità di sacramento. Tutti i sacramenti sono per l'individuo, il sacramento del matrimonio è assunto dalla relazione dell'uomo e della donna, l'unico di 7. Quindi grazie di cuore a tutti voi, grazie per il bene che volete alla famiglia, grazie alla Morissettizia che sta portando un vento nuovo nella Chiesa, buon anniversario a lei e buona serata a tutti. Grazie Vittoria.
Io parlo in piedi, se per voi va bene, perché il parlare diventa un conversare, e poi io ci tengo in maniera particolare al fatto che proprio questi argomenti non vogliono l'esperto, vogliono il confronto, perché parliamo di noi. E quindi è molto particolare l'ascolto quando si parla di noi stessi. Si mobilita dentro di noi, si muove dentro di noi qualcosa di molto profondo, di molto reale, per cui stare in cattedra e fare una conferenza non mi si addice come... Anzi, io penso proprio di conversare. Per cui è una delle cose a cui tengo in maniera particolare è che possiamo capirci. E se quindi qualche passaggio o qualche linguaggio che io uso non è così chiaro, fermatemi, parliamoci, approfondiamo, perché è troppo importante, no? Non sciupare nemmeno una parola di questo. Io vi dico la mia posizione e vi invito a capirla davanti alla coppia, alla famiglia, a tutti gli eventi che riguardano il nostro umano, nascita, uomo-donna, morte, tutto quello che appartiene in maniera così profonda, così data al nostro esistere, non la nascita. Io ho imparato, mi ricordo intorno quando avevo 21-22 anni, ho imparato a guardarla come una grande pedagogia che risponde alla mia domanda fondamentale di capire chi sono, ma io chi sono? E chi possiede la risposta sull'io chi sono? E ho incontrato dei maestri che mi hanno fatto capire che il nostro esistere diventa pedagogico per noi stessi, perché viviamo all'interno di qualcosa che non abbiamo inventato noi, ma che ci è dato all'origine che noi viviamo. No? E questo che noi viviamo, che non abbiamo inventato noi, ma che qualcun altro, io uso la metafora teatrale, è un dramma che qualcun altro ha scritto e noi siamo interpreti originali di questo dramma che qualcun altro ha scritto. Bene, tutto quello che noi viviamo, che non abbiamo inventato noi, è una pedagogia importantissima dove noi impariamo la risposta alla domanda chi siamo. No, è questo secondo me è fondamentale. Per cui stasera volevo fare, spero di non essere lunghissima, da un certo punto quando non ne potete più interrompere e discutiamone insieme, che forse è più bello parlare insieme. Stasera andiamo a capire prima di tutto in questa pedagogia quali sono i fondamenti antropologici. C'è un antropologo che si è fatto la domanda: esiste qualcosa che possiamo chiamare universale sulla faccia della terra che riguarda l'uomo? Universale vuol dire in ogni tempo e in ogni longitudine e latitudine in cui l'uomo esiste, quindi milioni di anni fa fino ad oggi, in ogni paese, in ogni latitudine e longitudine del nostro. Esiste qualcosa di universale, cioè universale, e io sostituirei anche il termine universale col termine immutabile, qualcosa che ci portiamo dentro di immutato nella sua forma essenziale? E lui risponde sì, ed è l'incontro uomo-donna e la famiglia che ne consegue. È spettacolare questa roba, quindi un fondamento antropologico universale. Cerchiamo di introdurci stasera in questa universalità, cioè quello che ci permette di riconoscerci a vicenda e anche di poter parlare con tutti. Allora, la prima definizione antropologica che possiamo dare di noi stessi è che l'uomo è un essere vivente ma non ha in sé il fondamento del proprio esistere. Quindi è generato. Nella definizione fondamentale di noi stessi dobbiamo dire io sono fatto, io sono generato, io sono creato, non ho in me il fondamento del mio esistere. Quindi nasco dentro una relazione e nasco quindi in rapporto con una alterità, con altro da me, che mi costituisce. Quindi la prima definizione di me che mi deriva è che l'io è relazione. Quindi la possibilità di esistere e di imparare a sé è dentro una relazione. Questo è uno spettacolo. Fra l'altro questa definizione dell'io-relazione la ritroviamo assolutamente anche in psicologia, quindi proprio anche definito l'identità trasmessa dai genitori, la troviamo esistenzialmente nel nostro vivere e quindi appartiene proprio in una maniera indissolubile alla definizione di noi. Ma qui si introduce un paradosso, che è il paradosso fondamentale del nostro esistere, perché quando dico io, dico un io assolutamente individuale, è assolutamente autonomo, unico, no? Però posso dire io solo dentro una relazione. Quindi teniamo presente questo paradosso, perché dal punto di vista, facciamo il salto, dal punto di vista della nostra fede lo possiamo descrivere in una definizione di questo genere: io sono tu che mi fai. Tu mi fai in ogni momento, no? Questa è la cosa. Ma questa relazione costitutiva mio è l'esperienza assoluta che abbiamo fin dalla nascita e via via che ci accompagna costantemente in ogni momento della nostra vita. E la possiamo descrivere così paradossalmente: l'assoluta autonomia dell'io e l'assoluta appartenenza ad un'alterità, no? Quindi è un'assoluta relazione. Allora, qui già Gianluca un pochino accennava, ma io non mi sono soffermata molto, ve l'ho fatto solo un accenno perché ne sapete anche più voi di me, che l'umano di oggi ha proprio deformato la relazione, ha reso la relazione, ha esaltato l'individualismo, no? Quindi ha esaltato l'io come principio, tant'è vero che nella cultura di oggi l'origine, cioè il fatto che io per nascere posso solo derivare da qualcun altro, oggi dicono che ce frega, quello è l'escamotage della natura perché un uomo esista, ma non può essere la definizione della natura, come se l'origine nostra non potesse contenere la descrizione di noi stessi e darci identità. E dice no, la relazione è solo un accidente. Poi esiste l'individuo in assoluto che decide fare, no? Per cui in che modo la cultura di oggi colloca la relazione? La colloca come strumento, strumentale del benessere, no? E questo quindi non costitutiva l'io, quindi non generativo. Abbiamo delle conseguenze enormi di questa deformazione. Per esempio, una delle conseguenze più forti, me la faccio notare, è l'assenza della coscienza generativa della coppia dell'uomo adulto. Cioè, quando uno si diventa grande non c'è più coscienza generativa. Per cui, per esempio, non c'è più desiderio del figlio. Non c'è... E l'altra deformazione grossa, importante, è nella... Io la vedo ogni giorno nel mio lavoro, nel rapporto genitori-figli, dove davvero anche il genitore si concepisce strumento del benessere del figlio e non generativo della sua identità. Non so, mi capite? È proprio... Per cui abbiamo questi piccoli dittatori, abbiamo crisi di ansia dei bambini di 4 anni, paura senza nessuna frustrazione, paura del nuovo, paura, l'assenza totale della fatica, perché ci sono bambini assolutamente solo serviti, eccetera, eccetera. No? Quindi questo mi piace molto soffermarmi sull'aspetto generativo della relazione, cioè costitutivo la nostra possibilità di esistere e di dire io. Allora, quest'uomo che non si fa da solo, ma che è fatto, entra, nasce ed entra, l'umanità prende forma. Che forma prende? Prende forma maschile e forma femminile. E quindi qui dobbiamo evidenziare la prima legge, anche questa oggi totalmente disattesa, no? Perché quando l'uomo è staccato dalla propria origine, sradicato dalla propria origine, è chiaro che tutta la sua vita si deforma, no? Questo è importante guardarlo così. Ciò che appare subito ai nostri occhi nella relazione uomo dell'umano, della descrizione dell'umanità, è la differenza. La differenza, quindi l'uomo, l'umanità entra in forma maschile e in forma femminile, interpreta in forma maschile e in forma femminile la stessa umanità, perché è lo stesso destino, la stessa morte, le stesse malattie, lo stesso valore, la stessa dignità, in forma femminile e in forma maschile. Che cos'è la differenza dal punto di vista antropologico? Che cosa, e dal punto di vista proprio della realizzazione del nostro umano, che cosa costituisce questa differenza? Fondamentalmente un principio di conoscenza. Soltanto attraverso la differenza noi possiamo conoscere, no? Perché si conosce solo attraverso il confronto, come guardare frontalmente un altro e poter dire, ah, Avete in mente quello che è successo in Adamo nel paradiso terrestre, che è uno spettacolo, no? Dio gli ha fatto dare il nome a tutto, gli ha detto è tutto tuo. E Dio scende con lui, è una metafora splendida, scende con lui a chiacchierare tutti i povericci, ma lui non è contento. Perché? Perché non sa chi è. Nel confronto deve solo dire io non sono la scimmia, io non sono il mare, io non sono l'albero, io non sono io. E non ha una possibilità di uguale e diverso da sé. Appena appare Eva, la riconosce, ma lancia il grido perché riconosce se stesso e dice, oh, finalmente adesso io so chi sono. Sono un uomo perché lei è una donna. No, questo. E tenetelo conto di questo, perché la differenza, tra l'altro nel rapporto di coppia è proprio quello che i due coniugi praticano. nel quotidiano la differenza è quello che emerge con i ragazzi. Perché dico differenza e non diversità? Ma per una cosa molto semplice, poi uso anche il termine diversità, però etimologicamente differo, ferro, fer, studiato, ferre, vuol dire portare la stessa cosa in maniera diversa, in maniera differente, no? Interpretando diversità invece è divergere come cosa, quindi è proprio una, come una divergenza, la diversità proprio. Invece la differenza è riconoscimento, è confronto, è conoscenza di sé. Quindi per riconoscersi, ma no, poi possiamo chiudere. Allora, in che cosa consiste, o se c'è uno specifico femminile e uno specifico maschile, no? Che è una domanda che oggi. Allora, qual è l'elemento che fonda la differenza? Qui c'è un elemento che poi San Giovanni Paolo II porta come fondamento di tutta la sua antropologia. Dice, ma su cui è anche d'accordo Freud, se volete, che la differenza è la maternità. Che vuol dire? Che all'inizio della nostra vita tutti e due, maschio e femmina, sono portati nel ventre di una donna. Poi nel corso della vita la donna porta, quindi raggiunge lo stesso stato di sua madre, la raggiunge, l'uomo no, resta come coscienza di sé portato. Questo è interessantissimo. Sapete come lo traduce San Giovanni Paolo II? Quando parliamo in questo momento di antropologia, parliamo proprio dell'antropologia cristiana, di questo sguardo sull'umano che San Giovanni Paolo II ci ha trasmesso in una maniera spettacolare. Dice, perché il segno della mascolinità è la creaturalità. E anche qui spiega tutto come Adamo si è mosso nel paradiso terrestre, no? Lui dice a Eva, per carità non mangiare quel frutto, dobbiamo obbedire. Ed è forte, placido nella sua obbedienza, si addormenta. La donna ginocchiare intorno all'albero e va a parlare, no? E vuole capire. E allora c'è qualcosa che dice, la creaturalità è ciò che definisce la mascolinità, mentre per la donna ciò che è femminile è la sua capacità di stare faccia a faccia col mistero. E probabilmente anche la maternità la colloca proprio in questa profondità dell'essere, no? Quindi penso che l'esperienza della maternità a questo livello è proprio questa vertigine profonda, la coscienza che stai interpretando, vivendo un dato misterioso. Quindi questa stare faccia a faccia col mistero, che San Giovanni Paolo II aggiunge è autonomia interiore, la chiama così, la femminilità, questa caratteristica di autonomia interiore. E per spiegarci questo porta nella Moniere Dignitate di tutto l'esempio, tutta la grande rappresentazione di Maria nell'Angelus, quando arriva l'angelo e gli dice guarda che concepirai un figlio, lei pur impaurita con tutto non dice sì 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 assolutamente, se l'ha detto il Signore lo faccio, ma si mette a discutere, dice, ma come può avvenire questo? E soltanto dopo che lui gli ha dato una spiegazione convincente, guarda che tua cugina Elisabetta nella sua età è aspetta un figlio, a Dio nulla è possibile, le dice sì. E poi la bellezza di questo è che allora Dio cosa fa? Ha sottomesso al sì di una donna, proprio nell'espressione più profonda della mascolinità, ha sottomesso al sì di una donna la possibilità di realizzare il suo progetto. Per cui da quel momento chiamiamo Maria Madre di Dio, non perché Cristo è Dio, ma perché Dio ha sottomesso la possibilità del suo progetto, eccetera. Queste sono le cose che ci spiega San Giovanni Paolo II, in questo senso la chiusura della Divina Commedia di Dante è splendida, no? Metti in mente Maria che è vestita figlia di tuo figlio, no? E che riassume proprio questa dialetticità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi donne impariamo dall'uomo ad essere l'umanità creaturale. L'uomo impara da noi la capacità di stare faccia a faccia con il mistero. Impara, portiamo nel mondo, in noi stessi, nei rapporti, nella vita, questa attenzione profonda di queste due parti dell'umano che sono essenziali per imparare noi stessi, ma anche per imparare una posizione di verità della nostra persona. Cioè, io sono costantemente creatura e capace di generare, no? E contemporaneamente sono creatura è capace di stare faccia a faccia con il mistero. Questo è qualcosa di uguale per entrambi, laddove entrambi impariamo l'uno dall'altro. Mi sentite bene?
Sì.
Non ho capito.
È un tema...
complicato.
No, però effettivamente non voglio spiegare adesso. Avendolo poi spiegato tante volte ai fidanzati, è un linguaggio abbastanza comune. Però qualcosa poi.
Quindi poniamo la differenza come fondamento antropologico della coppia. Quindi abbiamo individuato un aspetto, no? La coppia umana, l'uomo e la donna, hanno questo fondamento da differenza, che anche psicologicamente ha delle leggi molto precise, che ero tentata anche di spiegarle, perché poi è il mio lavoro quotidiano, le leggi psicologiche dell'incontro uomo-donna, però poi dovevamo avere 4 ore qua dentro, quindi... Le faccio da parte, magari se capita un'altra volta ci aiutiamo anche a capire quello. Qual è, in quello che vi ho detto, in questo scambio dell'imparare l'uno dall'altro, eccetera, si emerge un altro principio fondamentale del rapporto uomo-donna, che è la reciprocità alla pari. Io imparo da te, tu impari da me, io vedo una parte della vita che non vedo, che tu non vedi. Se io ti racconto la parte che io vedo, tu arricchisci la tua persona e tu mi racconti la tua parte, io arricchisco la mia persona. Cioè questa reciprocità alla pari che cerca di che è una risorsa di arricchimento dello sguardo. No? Quindi una abbiamo superato della reciprocità da pari il problema del conflitto, quindi non diversità ma differenza, perché la diversità porta al conflitto, la differenza dove imparo di più me stesso, ma imparo di più anche quella parte della vita, della realtà del mondo che tu vedi che io da sola non riesco a vedere. No? Quindi tutto il rapporto uomo-donna è fondato sulla reciprocità da pari. Ma che cosa si impara in realtà in questo rapporto di reciprocità? Che cosa ci trasmettiamo? Ci trasmettiamo la conoscenza di noi stessi. E adesso qui è quello che fa danno, no? Ma guarda, lei è parte di me e come me, ma è diversa da me, per cui io imparo chi sono. In questa uguaglianza e diversità costantemente giocata. Quindi tu sei come me, ma contemporaneamente sei altro da me. Nella reciprocità alla pari si trasmette il rapporto generativo. Anche psicologicamente noi consideriamo il rapporto di coppia come un rapporto generativo. Perché nasce una nuova identità. In che modo nasce una nuova identità? Nasce nel rapporto dell'innamoramento, quando c'è il riconoscimento totale dell'altro. Che cos'è l'innamoramento? È quel fenomeno umano in cui uno scopre di essere più se stesso sotto gli occhi dell'altro, no? Lo scopre in maniera talmente forte e suggestiva che non lo vuole più perdere, non può perdere, perché perderlo sarebbe perdere un po' se stessi, no? Cioè l'innamoramento è questo, è una cosa spettacolare a questo livello, ma anche a questo livello un po' di acqua anche a questo livello la cultura di oggi ha fatto man bassa di questa cosa, no? Ha relegato l'innamoramento a un fenomeno emozionale e lo ha parificato al calore degli animali o alle leggi istintuali, così, che deve passare però esclusivamente al servizio della specie, e non invece come quel fenomeno antropologico fondamentale, dove a ciascuno di noi viene rivelato in maniera potente chi siamo e che cosa vogliamo, no? Io voglio essere come tu guardi. Quindi facciamo l'esperienza suggestiva del io sono veramente me rivelata da te, no? Rivelata, cioè è proprio un aspetto di rivelazione del proprio io, che è solo ed è nel rapporto uomo-donna a questo livello reciprocamente trasmesso, c'è cioè il compimento realizzativo di ogni persona. Il compimento realizzativo lo chiamo così perché ognuno di noi porta attraverso l'altro a compimento tutta la propria persona, perfino il corpo, no? Nella sessualità, nella paternità, nella maternità. Anche il corpo è implicato in questo compimento realizzativo. L'esperienza di questo evento di innamoramento ci porta, che è permesso dalla reciprocità alla pari, quindi da questo riconoscimento reciprocamente trasmesso, ci porta ad un altro fondamento del rapporto uomo-donna, che è la totalità. La totalità. perché è una cosa, no. Nessun altro rapporto contiene in maniera così potente l'esperienza della totalità. Perché è poi che si manifesta proprio in mente, io sono tua, io sono tuo, la mia vita ti appartiene, tutto il linguaggio amoroso che si usa è un linguaggio amoroso che riguarda proprio la totalità dell'essere, perché tutto di me è compiuto nel rapporto con te, si compie nel rapporto con te, tutto di me si realizza nel rapporto con te. Quindi l'appartenenza, il sentimento dell'appartenenza, non appartenenza, non possesso, c'è una bella differenza, il tutto sentimento dell'appartenenza diventa il sentimento più forte, costitutivo, la propria identità, ma è fondato sul riconoscimento dell'alterità della nostra vita, per cui nel rapporto di coppia si fa costantemente questa esperienza dell'alterità. Io sono generato da un altro, io sono come un altro mi guarda e mi riconosce, e questo è il fondamento dell'amore nel rapporto di coppia. E quindi, che poi ci fa dire, come sintesi, io sono veramente me stesso quando sono amato da un altro per sempre. Vi parlavo all'inizio di pedagogia, pensate come vibra questa definizione, come strada maestra che porta direttamente al Signore. L'esperienza più profonda, no? Io quando sono veramente me stesso, quando mi sento compiuto, quando mi sento libero veramente, fino in fondo, quando sono amato da un altro per sempre. Questa definizione di sé, questa identità nel rapporto di coppia è un dono reciproco. Sotto i miei occhi tu impari questo, sotto i tuoi occhi io imparo questo, imparo il complimento di noi attraverso questa. L'esperienza amorosa a questo livello possiamo dire che è proprio l'esperienza di più profonda della nostra identità. Mi piace molto dire questo, perché vuol dire collocare al posto giusto l'esperienza dell'amore. Il mondo di oggi lo ha tutto spostato sul sentimento e sulle emozioni, e non come criterio fondamentale con cui vivere, attraverso cui noi riceviamo proprio la nostra identità. Quindi l'amore umano ha proprio questa potenza di identificatoria, no? Io sono più me stesso nell'esperienza amorosa. Anche l'amore dei genitori verso i figli ha questa trasmissione di identità, di figlio generato dentro, che differenza c'è allora? La differenza fondamentale è che nel rapporto genitori-figli non c'è reciprocità. Non c'è reciprocità alla pari, non, quindi c'è un compito da parte dei genitori, ma non c'è compito da parte dei figli. E soprattutto non c'è libertà, che è l'altro elemento antropologico nella scoperta della coppia umana. Cioè, figlio ti arriva, non l'hai scelto, ti arriva lì così com'è, che anche questo è un bel segno, no? È un bel segno di pedagogia nell'imparare chi siamo, no? Ma anche loro, poveretti, non hanno scelto noi come genitori. Quante volte vedo i miei figli, mi dispiace, mi è capitato questa mamma qui, prenditela con quello d'azzurro, non so cosa farti. No, poi lui dice, te sei una mamma, quando ti piace. Mentre da grandi, da adulti, nell'incontro uomo-donna, si sfriggono veramente questa, nello spettacolo, questa libertà di riconoscersi, di riconoscere l'altro, e quindi la libertà proprio di darsi, di farsi riconoscere, di appartenere. Nella è una condizione, per la Chiesa tra l'altro è una condizione fortissima la libertà, perché è proprio una delle condizioni anche per la nullità, non c'è libertà. Quindi nella persona adulta la libertà costituisce proprio il fondamento, che poi diventa anche una pedagogia, perché io dico sempre, quando parlo di queste cose anche con i miei gruppi, così, per dire, la coppia umana non regge il rimprovero reciproco, non va fatto. Non si può dire all'altro come, cosa deve fare o cosa non deve fare. Non si può. Cioè, la libertà è il confine del Dio, l'esperienza del grande mistero che c'è in noi, l'esperienza della bellezza e della grandezza misteriosa del nostro io affidato a come l'altro ci tratta e affidato a noi come trattiamo l'altro, richiede veramente una libertà incredibile, libertà dal nostro carattere, libertà dal nostro carattere, libertà dai nostri pregiudizi, libertà da tutte le idee che abbiamo in testa, libertà dai principi, cioè veramente la libertà è proprio, come dire, il contenuto più profondo, più che attraversa ogni nostra esperienza, ed è veramente una cosa incredibile. Perché? Perché la persona fa costantemente dentro il rapporto l'esperienza di unicità, di inalienabilità, irripetibilità, irriducibilità, tutto questo nell'appartenenza reciproca. Quindi pensate che questa appartenenza reciproca, questa assoluta relazione di riconoscimento che si instaura reciprocamente, ha come scopo e come fondamento l'esaltazione dell'io. Dico di esaltazione proprio nel senso più profondo, capito? Non nel senso egocentrico, narcisistico, ma proprio io sotto i tuoi occhi scopro di me, ma scopro la verità di me, scopro ciò per cui sono fatto. Scopro che ciò che mi compie è un amore totale. Sopra, non è poco. Capite perché è diventato il segno dell'amore di Cristo? Quindi è proprio solo dentro una relazione che noi riusciamo a dire io. È un fenomeno. Una immagine che a me sta a cuore, che ho tirato fuori quindi in questa descrizione, è caldo,
visto che hanno aperto la porta, vedi che
apre un po' che...
Allora io penso che tutta questa descrizione che abbiamo fatto, abbiamo forse più descritto il desiderio, non so, differenza, principio di conoscenza, completamento, strada per la scoperta della verità di sé, reciprocità, totalità, libertà, non so, tu, forse abbiamo più descritto il nostro desiderio che di vivere un'esperienza del genere, no? Poi sappiamo che nel percorso della vita il nostro è sempre un tentativo, sempre imperfetto, di vivere fino in fondo quell'esperienza. Poi in alcuni momenti la si vive, poi sparisce, poi dobbiamo ricostruire tutto il tessuto, no? Allora, cos'è che c'è sempre uno spazio di insoddisfazione? No? Perché in un attimo, pensate, l'archetipo di questo è un po' la sessualità, no? Che raggiunge un apice, poi sparisce e poi ritorni, rientri in te stesso, non sai, no? E poi c'è tutto questo aspetto così potente, no? del nostro limite, della nostra c'è la totalità ma contemporaneamente non c'è, c'è l'appartenenza totale reciproca ma contemporaneamente non c'è, c'è un amore grandissimo ma contemporaneamente viviamo tutto il limite di questo amore, no? Non so voi l'esperienza, ma penso che sia questo. E allora che cos'è questo rapporto? No? Questo, a me piace molto un'immagine, cioè l'amore fra uomo e donna è come quel chiarore che vediamo nell'albore al mattino, che ci dà la certezza che c'è il sole che arriva, ma non è ancora il sole, anzi è il segno che il sole c'è, che arriva a scaldarci. No, è potente quell'albore, no? Perché è una certezza profonda. Ecco, questo riuscire a darci reciprocamente la certezza che quell'amore totale per sempre c'è, è possibile per ciascuno di noi, no? È affidato veramente. E questo è il grande mistero dell'amore umano, che non resta sentimento. L'amore umano, San Giovanni Paolo II dice, è di natura divina. L'amore fra l'uomo e la donna è di natura divina. Non è affidato solo al nostro istinto, no? Perché ha queste caratteristiche così potenti che potremmo descrivere con le stesse caratteristiche l'amore di Cristo per la sua Chiesa, la totalità, il dare la vita per un altro, la comunione totale, la passione profonda, no? Pensate a tutte le caratteristiche che possiamo, no? Spendere proprio la vita totalmente, una fedeltà totale, no? Tutti i nostri desideri, anche se non riusciamo. Tutto quello che vibra pensando all'amore tra un uomo e una donna possiamo descrivere per l'amore di Cristo per la sua Chiesa. Quindi l'amore è di natura divina, è impressionante questa cosa. Allora il primo che cos'è? Adesso salto due o tre cose, se no vi annoio troppo, magari dopo ne discutiamo un po' insieme, approfondiamo insieme, faccio il salto sul sacramento del matrimonio. Allora pensate, questo, che cos'è questo sacramento? No? Vuol dire che prendo quel desiderio che mi ha fatto perfino decidere di sposarti, mi ha fatto decidere, perché il sentimento non rimane, l'amore fra un uomo e una donna non rimane solo sentimento, mi diceva. Cosa diventa? Diventa decisione per la propria vita. Ma diventa decisione di identità. Pensate alla promessa che si fa, è una promessa identificatoria. Io, che sono un poveraccio, no? Qualunque, accolgo te, che sei una poveraccia come me, e ti accolgo come sposa. In quella particella come c'è la definizione identitaria, cioè ti do l'identità di sposa, genero la tua identità, perché io da questo momento ti guarderò come sposa. Non so, E ti sarò fedele sempre, stranamente la fedeltà è messo qui nella promessa, cioè rimarrò fedele al guardarti come sposa e come sposo, no? È reciprocità alla pari. Rimarrò fedele a guardarti come sposa, nella buona e cattiva sorte. E la cattiva sorte, ragazzi, c'è. Io dico sempre che la cattiva sorte è quando sottomettiamo l'amore, questo tipo di amore che è oggettivo, universale, così fatto, eccetera, lo sottomettiamo al nostro carattere. Tutto viene prima il nostro carattere, vengono prima le nostre reazioni, vengono prima le nostre idee, vengono prima, no? Invece è proprio il lavoro della coppia di sottrarre l'esperienza amorosa al proprio carattere, perché se ci pensate bene basta un niente per riconoscere che no, se non ci liberiamo, se non c'è una liberazione da noi stessi, non realizziamo un'esperienza amorosa. L'esperienza amorosa passa solo attraverso la liberazione da noi stessi, questo è spettacolare. Allora che cos'è? A me piace dare al sacramento del matrimonio lo stesso valore, lo stesso significato sull'Eucaristia, no? Il grande mistero della transostanziazione, quel pezzo di pane che diventa carne, corpo e sangue di Cristo, questo mio povero amore, questo mio piccolo amore, che nel riconoscimento, con la sua grazia che non manca mai, nel riconoscimento, nel lavoro, nell'impegno fedele a quello che ti ho promesso, lo faccio costantemente assomigliare all'amore di Cristo per te, perché tu possa essere certo che tu sei destinato ad essere amato da un altro per sempre e che questa è la tua vera identità. Questo è un po' il titolo che abbiamo dato dall'amore fra un uomo e una donna all'incontro con Cristo, col Signore, perché proprio attraverso, dentro, questa domanda cocente che spero che non ci passi mai, la domanda cocente di verità, l'esigenza di verità della nostra vita, della nostra persona, possiamo davvero realizzare o tentare di realizzare in ogni momento questo tipo di amore e costantemente un po' morire noi stessi nel riconoscimento così ragionevole che se partiamo esclusivamente da noi facciamo una rovina e certamente non rispondiamo alle esigenze più profonde che abbiamo. Ci sono tante altre cose, ma se lavoriamo insieme adesso magari vengono fuori. Assolutamente. A me piace radicare questo nell'esigenza di verità di cui non possiamo mai fare a meno, perché il nostro compito, comunque, noi siamo stati affidati a noi stessi, perché possiamo realizzare fino in fondo la verità di noi e riconoscere quindi che, no, è la verità di questo. Tutta questa parte proprio della San Giovanni Paolo II dice il peccato originale, nella descrizione che fa di Adamo e Eva e tutto quanto, non ha cancellato la nostra vera identità, l'ha solo offuscata, come la nebbia. Non possiamo dire che il paese sparisce, non c'è più, se c'è la nebbia, sotto c'è ancora. E il nostro compito è quello proprio di far emergere costantemente la verità di noi, chi siamo veramente, no? Questo. E la cultura di oggi, questo lo, io stasera ho parlato arabo rispetto alla cultura di oggi. No, è una roba impressionante. No, arabo, no?
Cinese antico.
Parlato cinese antico. E la cosa bella riguarda proprio la libertà, lui dice, la più grande dimostrazione che siamo liberi è il peccato originale. Perché senza, no, senza questo offuscamento non prenderemmo in mano la nostra vita e non faremmo tutto il lavoro di ricerca della verità, saremmo un meccanicismo come lo sono gli animali, no? Se invece proprio il peccato originale è la più grande dimostrazione che siamo davvero liberi, nel senso che è affidato proprio alla nostra ragione, al nostro cuore, al modo come ci trattiamo, la realizzazione di noi stessi.
Posso chiederle di prendere un concetto che mi è piaciuto molto, però non l'ho afferrato fino in fondo, che il matrimonio ha lo stesso valore di questa parola così difficile, tanto sostanziazione.
Noi abbiamo fra le mani il nostro amore, quindi i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i nostri desideri, no? Mi viene a dire, se mio marito ricevesse solo il mio amore, solo me, e ricevendo me non avesse la suggestione profonda di essere amato dal Signore, no. Invece il mio impegno è proprio rendere il mio amore piccolo, limitato, così, con la grazia, con tutto il resto, con l'aiuto della Chiesa, con renderlo vibrante dell'amore di Cristo. Non sono più io che ti amo, ma attraverso me ti ama Cristo. Che è proprio il miracolo della propria sostanziazione. Non so se... Che questo è che tutto un lavoro forte della vita, penso che l'Eucaristia sia uno, il mistero più profondo della Chiesa, no? Perché ci coglie tutto, però tutto.
Perché Eucaristia e matrimonio hanno lo stesso contenuto di donazione, no? Il dono di sé, come Gesù l'ha fatto sulla croce, gli sposi lo fanno tutti i giorni. Non solo nel sacrificio e nella fatica, anche nelle cose belle, perché sennò stiamo sempre lì a mettere l'accento solo sul sangue versato.
No.
Esatto, no. Sennò siamo qua.
Ma un segno bellissimo che va, che è contro tendenza, è quello che spiego, lo spiegavo anche l'altro giorno al lavoro, no? In questo mondo parliamo arabo, però è la forza di quello che io vivo, che testimonio, è libertà. E il matrimonio è libertà. E io dico, io mi sono sentita libera il giorno del mio sacramento, cioè questo patto nuziale, questa fede, mi ha reso libera nella diversità, perché venire appunto qui, vista la dietro la colonna, io mi sono dovuta stare davanti, ma questa è la bellezza della diversità. E come Dio appunto antropologicamente ci ha pensato, noi quindi seguiamo, se vuoi davvero essere libero devi seguire questa natura che ti è data. E non voglio parlare difficile, però io mi sono ritrovata tantissimo in quello che dicevi. E perché ho scelto un uomo e lui che la, può dire la stessa cosa di me, e avendo modalità diverse nel muoverci, ma insieme ci sentiamo così, stiamo così bene, così liberi, perché abbiamo seguito ciò che veramente è dentro di noi. E quando tu dicevi, è un po' come quell'albore dell'alba, no? Che sai che prima o poi quel sole arriva e ti riscalda. Ecco, questo stare nella coppia, questo legarsi dentro un matrimonio, io questo calore lo sento. E andando avanti negli anni, adesso noi ci troviamo un pochino a vedere coppie sposate, da noi siamo sposati da 26 anni, un po' stanche di questo rapporto lungo. E molti si chiedono perché scaturisce ancora in noi la gioia, perché sentiamo questo sole che scalda e che forse ancora non è al massimo della sua altezza per scaldarci, cioè ancora ce n'è nell'andare avanti negli anni. In questo sacramento nuziale puoi essere ancora più scaldato da questo sole, perché stai seguendo le tue radici antropologiche. E spero di essere chiara, io scopro che in questo matrimonio che ho scelto mi ha reso libera, e che sempre di più è questo quello che mi ha che è il meglio per me, perché è veramente questo vedere mio marito accanto nella sua diversità, è un sole che mi scalda. Quindi il matrimonio è liberante.
Mi ha fatto venire in mente, Vittoria, uno dei testi più belli di quello che è stato il più grande teologo del Novecento, von Baldassar, no? Dove fa risalire la dinamica della fede come relazione, la fa risalire all'incrocio dello sguardo tra il bambino e la mamma. Dice, lì si genera questo io, tu, questa dinamica, il bambino che è generato dalla madre, nell'incrocio dello sguardo con la madre capisce che
chi è, capisce chi è.
Chi è. E la fede in fondo, lui dice, basta, la fede in fondo è questo, no? Io sono tu che mi fai. Noi sappiamo che oggi invece le relazioni, soprattutto quelle genitori figli, ma anche tra uomo e donna, sono diventate più di tipo strumentale o emozionale. E questa è la grande domanda che io mi faccio continuamente. Perché accade questo oggi? Perché? Perché se un bambino non cresce dentro a questo sguardo che lo genera, lo costituisce, non passa neanche Dio. Non passa neanche Dio. Due sabati fa facevo catechismo a un gruppo di bambini in terza elementare, quindi 7 anni. Grandini, mica piccoli, grandini, e spiegavo, due mesi fa, l'avvento, e allora raccontavo l'episodio di Maria, l'annuncio dell'angelo, eccetera, no? E alla fine il bambino fa, osta, bella questa storia, mi è piaciuta, ma scusa, mamma, ma chi è Dio? Chi è questo Dio? Cioè, boh, chi è Dio? Cos'è? No, cioè non aveva la pallida idea, non aveva la pallida idea di un tu che mi genera, era tutto un altro, niente, tabula rasa. Ora chiedo, perché le relazioni non sono più costitutive dell'essere, generative della persona, ma sono diventate invece strumentali? Nell'ultimo campo scuola di Azione Cattolica, alla domanda fatta ad adolescenti, chi sono i tuoi genitori, il 60% ha risposto quelli che mi danno delle cose di cui ho bisogno.
Esatto.
Cioè, è impressionante. E mi chiedo continuamente perché è diventato così. Che cosa non ha funzionato, non abbiamo fatto, non sappiamo fare, non sappiamo... Boh, perché? E non so rispondere.
Io penso che non sappiamo rispondere nessuno. C'è questo sguardo, un po' i cicli della storia e tutto quanto, c'è questo sguardo dal 68 in poi, dove si è tolto il principio dell'autorevolezza, quindi si è tolto il principio generativo, capito? Cioè è diventato tutto uguale a tutto. Per cui adesso c'è questo fenomeno che dobbiamo riconoscere, dove quello che dicevo prima, non c'è più l'identità generativa nella persona, capito? Quindi c'è solo i genitori hanno solo un'identità di cura e quindi il rapporto strumentale, ma non generativo. Nel mio campo si dice oggi nascono tutti orfani di padre e di madre, hanno dei buoni educatori, hanno dei buoni allenatori. L'altro giorno ho letto un articolo dove dicevano che oggi il termine più adeguato per i genitori è coach, e dobbiamo incominciare a dire coaching genitoriale. Quindi proprio allenatori, allevatori, sanno benissimo allevare sul piano, ma senza coscienza generativa. Questo. Per cui ciò che genera, per esempio, il fatto che siamo costantemente generati, che appartiene proprio alla nostra caratteristica di assorbimento, di riconoscimento, eccetera, da che cosa sono generati oggi i ragazzi? È una cosa incredibile. Cioè, Facebook, i social, i giochi, c'è una deformazione incredibile, ma probabilmente è stato il momento in cui abbiamo forse la radice nell'illuminismo, no? Ormai abbiamo imparato tutti i valori dell'umano. Non abbiamo più bisogno di far riferimento a chi questi valori ce li ha rivelati, no? Ormai li conosciamo, mentre il passaggio kantiano anche. Per cui è l'uomo che è questo che dice, io ricordo che ero stato chiamato una decina di anni fa in una città qui vicino per un Rotary a parlare di paternità, e quindi ponevo tutto l'aspetto generativo del padre, eccetera. L'obiezione è stata non è vero quello che lei ci sta dicendo, perché che ci siano alla nostra origine un padre e una madre che per forza di cose dobbiamo passare di lì per essere generati è solo l'accidente naturale per poter esistere. Una volta venuto al mondo, io sono io e non devo decidere io della mia vita. Se spezziamo la coscienza di noi dall'origine, esatto, abbiamo già fatto fuori, no? La possibilità di incontrare il. Dopo è vero che il cuore dell'uomo, almeno le esigenze fondamentali che noi abbiamo, vengono fuori. Segni fra i ragazzi di esigenza, di ricerca più vera si vedono già, per esempio, non si vedono fra gli adulti, si vedono fra i ragazzi. Cioè, che bene o male i ragazzi li incroci nei loro desideri, nella domanda di senso delle cose, perché hanno un senso anche, non sono soltanto bulli distruttivi. Si imparano delle cose nel mio lavoro che io continuo a inorridire, però non esistono solo le cose brutte, esistono molti ragazzi che hanno una domanda di senso che li accompagna, solo che non ci sono genitori capaci di rispondere a questa domanda di senso. Quindi devono avere la fortuna di incontrare la grazia, di incontrare degli insegnanti, dei catechisti, un gruppo così, perché la vita si svolge al di fuori della famiglia. La famiglia è diventato solo un luogo di cura.
Io dico sempre che in giro non vedo, io non pretendo di essere un bravo genitore, certo.
Non ho capito.
Io non pretendo di essere un bravo genitore e di aver educato bene la nostra vita, non dico questo. Però io in giro vedo sempre più, una volta si diceva, quel bambino, quel figlio è maleducato. Secondo me non è più così. Secondo me io vedo molti figli che sono ineducati, cioè non hanno ricevuto nessun tipo di educazione, nessun tipo di valore. Così saranno, i genitori dicono, ma sì, saranno, fanno da soli. Ma sì, io, cioè questi sono discorsi. Noi abbiamo una condizione abitativa particolare, siamo un condominio. Con un orizzontale, invece che verticale, abbiamo una zona esterna comune e questa zona ci si conta molto, si fa giù, come capo, non è vero. E i discorsi che saranno fuori sono questi. E il discorso è che il figlio fa da solo, il figlio si arranca, vedrà lui, sceglierà lui. Io faccio anche troppo, questo che salta fuori. Ma no, io non lo spingo a fare questa. Secondo me lui non è adatto e basta, si tarpa le ali e si tende a tagliareggiare, a dire vedranno. Intanto sono, ecco, adesso che sono quasi tutti grandi, questi figli dicono, intanto sono grandi. E così la tendenza è proprio, sì, ok, la famiglia è un centro servizi a volte, no? Cioè, entri, mamma mi hai lavato quello, mamma è pronto, però non ci si occupa principalmente. È più facile fare un motorino che condivide un bisogno, condividere un sentimento con un figlio, un sentimento che stai vivendo. La domanda con la musina, queste cose è più facile dare le cose materiali. Io vedo che succede molto questa cosa qui. Come nel matrimonio, noi quando cominciamo il matrimonio è una grande festa, non è male. E la gente si è subita dalla gioia con cui festeggiavamo. Perché per noi il matrimonio è soprattutto gioia. Io non cominciavo a farlo, il sole del Signore che ci illumina ancora non ha illuminato abbastanza, ancora non è arrivato all'apice, allo zenith, no? Punto più alto che illumina di più, che la giornata dura ancora più. E questo, cioè la condivisione dei propri limiti e vedere sempre più. Io a mia moglie delle volte gli dico così, no? Sì, ma io lo vedo, tu hai qualche effetto, però questi riescono, sono tanti, tanti di più. La gente non parte mai dal positivo, parte sempre dal negativo, dai difetti, no? Come gli insegnanti, io ricordo che questa figlia davano
coppia per festeggiare, siete sempre insieme. Ma cosa c'è per festeggiare? Non mi dicevamo solo una volta. Cosa c'è per festeggiare? Ecco, è questo.
Io credo riprendo quello che ci diceva all'inizio Gianluca, quando diceva siamo di fronte a un cambiamento d'epoca. Allora proviamo a capire in che cosa consiste questo cambiamento e anche che cosa ci compete, perché poi, allora io dico subito che ci compete anche capire come questo cambiamento d'epoca, queste polveri sottili che respiriamo hanno deformato anche noi. Questo bisogna che incominciamo a capirlo. Possiamo incominciare a capire che cosa dobbiamo guardare, però io credo che ci competa una grande commozione e una grande tenerezza per l'uomo di oggi. Che l'uomo di oggi, incontrando noi, incontri davvero quello sguardo tenero che aveva il Signore. No? Pensate al Vangelo di ieri, che roba. Io mi commuovo ogni volta che lo leggo. Metapiede, una roba. È un cambiamento, quello sì che è un cambiamento d'epoca. Quello sì che è un cambiamento d'epoca. Proprio questo sguardo, no? Che abbiamo anche noi dimenticato e dimentichiamo costantemente, perché oggi tutta la deriva, e anche noi siamo portati dalla corrente, ci fa dare giudizi e basta. Invece l'uomo di oggi ha bisogno di incontrare uno sguardo che rivela quello che dicevo per la coppia, che riveli all'uomo chi è veramente, cioè questa è la suggestione dell'incontro, no? Che ciascuna persona che viene a contatto con noi possa attraverso il nostro sguardo scoprire di sé una meraviglia, non definita dai suoi limiti, non definita dalle sue mancanze, non definita dai suoi tradimenti, non definita dalla confusione. Pensate ai giovani, che roba grande, no? Che si possano sentire guardati e riconosciuti, no? Che il nostro sguardo possa far emergere alla persona quell'io che nemmeno loro sapevano di avere, che però noi sappiamo che hanno. Io credo questo, credo che questa sia anche la parte più missionaria del rapporto di coppia, no? Quello che sperimentiamo fra me e te possa diventare un dono per tutti, no? Perché sotto i tuoi occhi ho imparato che questo è il bene per me. E che poi, no? Perché poi è proprio la questione di riconoscere il bene. Ecco, io l'altro giorno, parlando con degli amici, dicevamo che questa, allora che epoca è questa? E siamo arrivati ad una conclusione, questa è l'epoca in cui dobbiamo rimettere al centro il valore profondo della persona. Perché è vero che tutte le evidenze sono saltate, non possiamo difendere più nessun principio. Io l'80%, 85% delle coppie che vengono da me, per esempio, non sono sposate. E io devo chiedo sempre, no? Poi ho imparato a dire anche il suo compagno e il suo compagno.
Una volta anche noi nelle parrocchie abbiamo dovuto cambiare il linguaggio.
Suo marito, sua moglie, no, non siamo sposate, No, poi oppure vengo. Terzo matrimonio, quarto matrimonio, figli spagnoli. Ragazzi, la roba, e soprattutto non c'è più proprio, passano sopra i figli in una maniera incredibile. Poi l'altro aspetto impressionante nella coppia più giovane, Anche lei è una coppia ben formata, è cresciuta dentro la chiesa. Non c'è una precarietà, una fragilità nel modo come si concepisce l'amore. 2 anni fa in un corso per fidanzati parlavo del per sempre e uno mi ferma e mi dice: ma lei crede davvero ancora al per sempre? Mi meraviglio alla sua età.
Babbo Natale!
Che crede ancora al per sempre, così. Allora, di fatto, ma tu ogni tanto dici alla tua amorosa che l'ami, sì. Allora cosa le dici? Non ci credi più al per sempre? No. Allora cosa le dici? Ti amo, però non so, forse ti amerò per 3 anni. Ti amerò per 2 anni. E lui dice: no, no, le dico che l'amerò per sempre. E le ho detto: e perché glielo dici allora? Perché altrimenti non ci sarebbe la suggestione romantica.
Oh,
no,
il pensiero filosofico.
Capito? E lei era d'accordo, capito?
L'illusione.
Cioè, sapeva, davano già per scontato che sarebbe a un certo punto finito, però la cornice, l'apparenza, la suggestione romantica richiedeva il per sempre. Ecco, ragazzi.
Capito?
Sull'emozionale, sull'apparenza, anche prima i bambini che diceva Don Paolo, prima. Quello che noi incontriamo nel nostro lavoro, per esempio, diciamo, tutto all'esterno è solo, non so se a voi è capitato di osservare bambini, ma anche persone, che parlano a specchio. Tu dici una cosa, dopo 2 minuti te la ripetono uguale, come se fosse stato un pensiero loro, no? Così. E questo succede moltissimo con i bambini, moltissimo, non sanno più parlare di sé, parlano solo dall'esterno, perché sono abituati a ricevere le immagini, le parole, non so. Adesso siamo tutti in allarme perché sta crescendo la dipendenza dall'iPad, così, no, nei bimbi piccoli. Già 15 mesi, 18 mesi, 2 anni hanno già la dipendenza. Sono già dipendenti, ma veramente in maniera grave. Se chi dice al genitore: ma prova a togliere, ma come si fa? Si mette a piangere.
No? Dopo Vittoria, una domanda, se possiamo, verso la conclusione.
Non no, so se... aspetta, cioè io direi, fai pure la domanda, però io direi che abbiamo ancora tempo.
No, no, non per... Vittoria, non volevo chiudere,
dopo averci dato il quadro dei fondamenti essenziali della relazione, se lo declini anche in termini più psicologici, cioè quelle dinamiche psicologiche...
Sono bellissime.
Ma tu, Carlo, perché mi hai interrotto? Non lasciate fare la domanda.
Era la stessa. Era la stessa.
No, ho detto prima di andare in conclusione, io vorrei fare una domanda, ho detto, no? La domanda era questa. Abbiamo detto, le nozze come... perché l'uomo e la donna nelle nozze si riconoscono più uomo e più donna. Le nozze come nuzialità, come via per incontrare Dio, per tornare al principio. E allora io mi chiedo, il matrimonio senza la rivelazione, e qui potrebbe entrare quello che diceva adesso, è sostenibile? Dal punto di vista, noi stasera abbiamo detto delle cose bellissime, no? Se io non ci credo, non me le raccontate. Il matrimonio è comunque una scelta naturalmente sostenibile, proponibile. Sta in piedi?
Per 2 o 3 anni, sì.
Qui forse entrano le dinamiche secondo psicologiche.
Secondo me sì, guardo dai
denari. Sì,
è un dato di natura.
È un dato di natura.
Diciamo che alla persona manca qualcosa che dà ragione fino in fondo di sé. Perché nell'esperienza che tu fai dell'amore con l'altro, inevitabilmente scopri anche dei limiti. Quell'alba che arriva annuncia il sole, se tu non arrivi alla certezza che il sole c'è, certo, manca qualcosa, però è sostenibile il matrimonio anche senza uno sguardo di fede.
Secondo me è però utopica.
Manca qualcosa, certo, manca qualcosa.
Ma è talmente zoppica, cioè era talmente incapace l'uomo di darci una risposta che è venuto Cristo a darcela, no? Cioè, questo è vero, però leggere il prima di Cristo, sia nella filosofia che nelle tragedie, che nelle opere, che nelle cose, incroci davvero gli stessi sentimenti che provi.
Oggi sì, questo forse si innesta anche la dinamica psicologica, no, della relazione uomo-donna, forse era questo che intendevo, che poteva entrarci anche la tua domanda, no? Le dinamiche sono quelle di fondo della nostra natura, però mi rendo conto che proprio tutto quello che noi diciamo che è bellissimo, senza il dato della rivelazione,
per esempio,
si pompa.
Quando io ho parlato di totalità prima, nella legge che regola l'incontro, nelle leggi che regolano l'incontro uomo-donna, la totalità è data dal fatto che psicologicamente l'esperienza dell'attrazione fra l'uomo e la donna lo datano i maestri psicanalisti della coppia ai primi 2 anni di vita e addirittura tutto il periodo di rapporto con la madre, fondamentalmente. Io, lavorando e confrontandomi anche con altri colleghi, io arrivo fino al 6° anno di vita, lavorando, vedendo anche come si vede, però i primi 6 anni di vita e soprattutto i primi 2 determinano la scelta del partner. Quindi siamo proprio nelle radici dell'io. Infatti, se guardiamo tutto lo svolgimento della coppia, tutte le esigenze, per esempio vi faccio un esempio di totalità: uno degli ideali che sviluppa la coppia è essere capiti senza parlare, essere capiti senza parlare i primi 3 mesi di vita, dove l'altro è a totale disposizione con gli occhi, che poi non è vero fino in fondo, perché anche il bambino sa comunicare in maniera diversa, ha un pianto per il sonno, un pianto per la fame, quindi continua è fin dall'inizio un soggetto attivo nella comunicazione di sé. Però quella figura protesa a cogliere tutti i bisogni sono i primi 3 anni di vita, no? I primi 3 mesi di vita. E questa, molte coppie oggi, stranamente, nel massimo dell'individualismo in cui siamo, producono l'ideale simbiotico. Tutte le cose fatte insieme, ci diciamo tutto, partecipiamo a tutto, siamo interscambiabili su tutto, non c'è confine, no? Non c'è l'assoluta autonomia dell'io, c'è un noi confuso e fuso. Sembra che l'ideale sia la fusione, no? L'aspetto simbiotico lo troviamo in gravidanza, il massimo, no? Quell'essere assolutamente confusi con un altro, no? Che è uno dei rapporti più pericolosi, fra l'altro, la fusione, è destinato a morire. Noi diciamo: il noi non esiste, anche se diciamo noi nella nostra fede diciamo un noi comunionale, però bisogna stare molto attenti a usare il noi, perché nella coppia di oggi rimanda a un'immagine fusionale che non è mai possibile. Invece la comunione, l'essere una sola carne, è un'altra cosa. Non è una fusione, perché è il mantenimento dell'io, il punto, no? Quindi troviamo questi aspetti fin dall'inizio. L'altra cosa forte, il principio più forte del psicologico, su cui si fonda anche molto lavoro terapeutico, è Che cos'è? Perché io sono attratto da un altro? Che cos'è che mi attrae? Mi attraggono gli aspetti di me che non posso avere su di me. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire, non so, se io ho avuto un'educazione rigida, per cui assolutamente dovevo essere ordinatissimo, rigidamente ordinato, preciso su tutte le cose, e sono stato cresciuto così da questi due genitori rigidi, certamente sarò attratto da una persona casinara, confusionaria, che sono gli aspetti di me che non ho potuto realizzare in me, ma che ho bisogno di avere vicino per conoscermi, no? Principio di conoscenza, e o per amarli e quindi per farli diventare miei, cioè attraverso la tua confusione io ammorbidisco la mia rigidità e capisco quali sono le parti della vita che richiedono maggiore flessibilità e io abbandono la mia rigidità attraverso per amarli e o per combatterli tutta la vita. Normalmente nella coppia si arriva al combattimento, cioè si litiga proprio sugli stessi aspetti che hanno attratto all'origine. Questo è un principio. Quindi l'altro, anche psicologicamente, è proprio l'altro me stesso, proprio in questa cosa. Poi l'altro principio è che è determinato moltissimo la scelta del partner dalle esperienze significative coi genitori all'origine. In uguaglianza o indifferenza, cioè magari uno che ha avuto un padre punitivo è attratto da un marito liberale, non so, oppure è attratto da un marito altrettanto punitivo, rigido, capito? Quindi o in uguaglianza o indifferente, o per la differenza, per l'allontanamento. Per cui proprio tutta l'esperienza significativa coi genitori determina la scelta del partner. Questo.
In questo tempo in cui c'è, appunto, come diceva lei prima, l'esaltazione dell'io, poi alla fine viene a mancare l'accoglimento di gruppo, della famiglia, dell'appartenere. Come facciamo quindi? Come si può fare per aiutare le persone, i giovani, che non hanno più la consapevolezza di quello che sono? Quando uno è da solo, studia, impara, dottore, laureato, in una posizione, poi alla fine se le trova se le canta, non c'ha un gruppo che dice quello che è realmente, che gli fa capire quello che è realmente la vita. E questo sì, questa persona talmente esaltata crea una famiglia, dei figli, ma nel processo manca sempre appartenenza. È una questione di dialogo, una questione di amore.
Io vado sempre un po' all'essenziale, perché sennò diamo sempre istruzioni per l'uso. Allora io credo che il punto serio sia, io sono un'appassionata della coppia, credo che il punto serio, il punto di origine sia proprio il problema della coppia, no. Perché anche una persona così impelagata in sé eccetera può incrociare e incrocia una persona che lo fa innamorare, di cui si innamora e che è innamorato di lui, e andare a fondo a quel rapporto c'è proprio la possibilità. Il gruppo, io non userei mai il termine gruppo nella famiglia, perché per esempio la famiglia, qual è il rischio profondo della famiglia quando genera il gruppo, quando dice, quando esalta lo stare insieme? Il rischio è che ingoia tutti, no? Cioè ingoia anche la coppia. La famiglia può diventare una grande sabbia mobile, che assorbe tutto, no? In nome del fatto che dobbiamo stare insieme, siamo insieme, no? La famiglia, io ho fatto mio la definizione di una università, adesso mi sfugge perché sono stati, già negli anni 90 diceva la famiglia è il luogo dove ciascuno trova le risorse, la possibilità di realizzare fino in fondo se stesso, è il luogo che ha lo spazio vitale per ciascuno, non è un luogo uniformato, uno non trova l'uniformità, non trova l'omologazione dentro la famiglia. Non dobbiamo mai essere un noi confuso. Dobbiamo essere un io. Ciascuno esaltato della propria diversità e della propria bellezza. Questo è fondamentale. All'origine della famiglia c'è una coppia coniugale, uomo-donna, che non ha niente a che vedere con la famiglia. Uso questo paradosso. Il tipo di rapporto di quei due, che generano la coppia genitoriale e generano la famiglia, ma non possono mai essere confusi con la famiglia. L'identità coniugale è un'identità a parte, non è un'identità familiare. Non so, è chiaro? E questo oggi non è così facile, perché poi è diventato i figli sono, quando arrivano i figli vanno al primo posto, insomma c'è tutto un movimento incredibile.
Quello che mi spaventa è la solitudine di tante persone.
C'è un tipo di solitudine antropologica che non possiamo colmare e che diventa il nostro desiderio di alterità, e forse anche attraverso la solitudine riusciamo a incontrare il nostro desiderio di altro da noi, di un amore grande. Quindi c'è una solitudine incolmabile, c'è una solitudine che nemmeno in un rapporto di coppia, il più bello del mondo, viene tolta. Poi c'è la solitudine della disperazione, quella sì che è brutta, però non dobbiamo avere timore della solitudine. Solitudine nella coscienza dell'unicità della persona, la coscienza del mistero grande che ciascuno di noi è, diventa anche l'onore della propria persona. Per esempio, adesso ho tirato fuori il termine onore, ne aggiungo un altro, il termine dignità. Per esempio, uno dei mali oggi è che dentro la famiglia non si esercita più, non si fa più esperienza né di dignità né di onore. Si fa esperienza di un bene sentimentale che non è però il criterio educativo, perché il criterio educativo non è quell'amore, ma è tutta un'altra cosa. Sono le leggi di comportamento, sono i diritti, sono i doveri, sono queste cose qui, e non il criterio amoroso. Mi viene da dire a noi, concretamente, noi qui stasera, ci viene affidato la custodia di questo umano così vero che si realizza nel rapporto amoroso di un uomo e di una donna, si realizza nella famiglia, ma bisogna che riprendiamo in mano la passione per la verità di questa realtà universale che siamo chiamati a vivere e che non abbiamo inventato noi. Perché le polveri sottili che respiriamo ci fanno trattare la coppia e la famiglia come una nostra invenzione. Invece hanno regole oggettive, hanno un metodo oggettivo, un metodo completamente disatteso.
Peggio. Cioè, lei ha parlato di dignità e di libertà. penso, è vero che adesso ci sono i rischi che sono stati detti, no? Della dematerializzazione delle cose, dell'individualismo, dell'indipendente, nuovo indipendente, del genitore coach, cioè io lo riconosco, però se penso alla dignità e alla libertà, per esempio, cioè, non si stava così tanto meglio, cioè, nel senso, nelle coppie di lei parlava del 68, degli anni, no? In cui c'è stato questo cambiamento. Se penso a una famiglia tipo, io non li vedo questi, cioè nella maggior parte delle famiglie, ma penso anche ai miei genitori, semplicemente, o ai miei nonni, cioè la dignità della persona, del bambino, della moglie, forse ne conosco poche, non lo so, sicuramente avete più esperienza di me, però mi sembra che degli elementi di positività, come diceva il senatore prima, ci siano. Cioè, è anche la libertà che alla fine ci concede il Signore, cioè un conto è quando uno segue un dogma e lo segue, non si chiede neanche perché, come forse si faceva anche no, tempo fa. Un conto è quando uno è libero, magari diventa un genitore coach o un adulto adolescente, però nel momento invece in cui può succedere che faccia un percorso oggi, secondo me lo fa in modo molto più consapevole, molto più libero, perché ci sono gli strumenti e secondo me il problema sta nel fatto che la Chiesa dovrebbe, non dovrebbe più aver paura di essere chiara. Cioè il problema secondo me sta proprio nella responsabilità e nel coraggio di dire le cose stanno così, ci arrivi adesso, ci arrivi dopo, non ci arrivi, il Signore vuole lui uguale. Cioè, però sempre anche questo dire, no, come si fa adesso i genitori, possono fare i genitori, non sono cresciuti, e come faremo con i telefoni, cioè, è vero, non è che non è vero, però se penso alla dignità delle persone, al rispetto e alla possibilità di esprimere se stessi, caspita, cioè secondo me ce n'è molto più adesso. Non so,
Io non mi riconosco nel era meglio prima. Spero che non sia passato questo, perché io non ho questa posizione in assoluto. Non sono una nostalgica del passato, dico che viviamo nel qui e ora, qui e ora. Nel presente quello che ci compete l'oggi è l'istante che viviamo. E per conoscerlo e capirlo fino in fondo.
Parlavo degli interventi che sono.
Possiamo fare la descrizione, però bisogna che impariamo a conoscere, non quello che abbiamo davanti agli occhi. Io non so, ho bisogno di conoscere per poter capire, giudicare, scegliere, no? E davanti agli occhi abbiamo una situazione abbastanza seria rispetto all'umano, ma proprio al grande fenomeno dell'innamoramento e della famiglia. C'è molta confusione. Per esempio, che i ragazzi oggi abbiano una precarietà e danno per scontato che quell'amore non può durare tutta la vita e quindi si impediscono il desiderio del per sempre. No? Questo. Poi nel momento in cui li incontri, che riveli a loro il desiderio del loro cuore, com'è? Allora si comincia, non so se è chiaro, però è un compito irrinunciabile, non possiamo, cioè noi per primi dobbiamo prendere in mano la nostra bellezza, la nostra dignità, il nostro onore, la nostra grandezza, il mistero profondo della nostra vita, la bellezza, per poter riconoscere, per poter generare un legame che trasmetta questo. Perché anche noi credo che siamo presi troppo dal fare. Oggi non è più il tempo del fare, oggi è il tempo dell'essere. Dell'essere. Bisogna che recuperiamo profondamente il senso dell'essere. Non so se io non sono capace a dirlo in maniera diversa. Rimango molto colpita quando la maggior parte delle coppie che vengono da me, che sono in crisi, veramente hanno spostato tutto il valore della vita, la maggior parte, sul funzionamento della vita. la sistemazione delle cose, il funzionamento, tutto, anche il modo come educano i figli, è tutto sul funzionamento, tutto sul fare. Una dimenticanza sull'essere, senza nemmeno più una domanda di verità sulle esigenze del proprio cuore, su quello che rende veramente soddisfazione la vita da di dentro. Non c'è più nemmeno quella domanda lì. Cioè veramente, io trovo un umano molto ferito.
Posso? Prego.
No, mi è stimolato, stavo pensando a sentire due sciocchezze, ma provo, visto che credo che io su questa sera sono venuto qua per poter imparare qualcosa da dire fuori, e quindi non avevo capito niente sostanzialmente, perché invece esco con ancora più domande, ma credo che il problema sia mio, di come vivo il rapporto con mia moglie, e poi c'è anche un cammino di fede, no? Quindi, credo che, e su questo noi credo che abbiamo una grossa responsabilità, e quindi non so come dire, rischiamo se no altrimenti dire oh che bello, facciamo pretendere e rimaniamo qua, è bellissimo, rimaniamo qua dentro, però non ci succede niente, è un po' come il tossicodipendente che fa la comunità e poi non ha più il problema della sostanza ma la dipendente della comunità, perché appena mette il naso fuori dalla comunità torna a farsi le pere. Ecco, noi siamo un po' così, noi, almeno io sono un po' così, quelle polveri sottili ci hanno molto contaminato, ma se noi diciamo che bello stiamo qua, il mondo va da un'altra parte. Io credo che oggi, oltre a voler bene a mia moglie e a portare avanti il progetto che il Signore mi ha dato, credo che la scommessa più grossa, ma credo che sia anche una scommessa bella, anche interessante, è quella di poter andare incontro a tutta quell'umanità ferita, ma dicendo vieni, cioè perché l'amore, perché quel ragazzo che dice quel per sempre, ma in fondo se lo si fa ragionare, arriva anche lui a dire che se ti dico ti amo, ti dico che è per sempre, ma anche il fidanzatino di 14 anni, se si innamora, nel momento che ti innamori è per sempre, è normale che sia così, non può finire, poi finisce. Però ecco, credo che la scommessa più grossa sia proprio quella di sporcarsi le mani, però dobbiamo avere molta consapevolezza noi di chi siamo, e quindi la scommessa grossa stasera è per poter trovare anche qui fuori come fare a non andare in contrapposizione, perché il mondo va dall'altra parte, però se noi vogliamo stare in questo mondo dobbiamo lavorare molto, e credo che molta colpa sia nostra, cioè qui i figli sono, no? Adesso gli spediamo che stanno con il cellulare, mio nonno gli spediamo che stava a giocare fino alle 6 di sera al pallone, quindi venivano studiato lo stesso, non si sente fuori, fai i compiti, non studi, perdi tempo. I figli sono questi, bisogna provare ad incontrarli, dandogli delle proposte alte, no? Impegnative, perché se è vero, diceva Don Resta il cuore per dei giovani, parte per Cristo, ma se non c'è nessuno che glielo propone, lo fa incontrare, e questo credo che sia il mio grosso peccato.
Di tutti.
No, infatti io, però io basta il mio.
Cosa voleva dire?
No, vuol dire, capisco quello che dici, no? Cioè se si usano certe parole come dignità, libertà, onore, uno pensa alla struttura della famiglia che era molti anni fa, un po' magari qualche radicale, gerarchica, no? Dove c'erano anche imposizioni, dove c'erano. Ecco, cos'è che è cambiato sostanzialmente? Che là, in quella struttura là, ognuno sapeva di essere unico e di avere un posto unico, magari difficile, frustrante, faticoso, ma sentiva una sua unicità, una sua originalità e un'appartenenza a quel mondo.
E un suo
oggi c'è una significazione. Come fai a parlare di onore, dignità, valore, quando tutti questi ragazzi sono come uguali, massificati? Per cui il rimbalzo è narcisismo. Come rimbalzo a questo, che cosa emerge? Il narcisismo. La stragrande maggioranza degli adolescenti sono o depressi o narcisisti. Tu scavi, grappi, sotto cosa vivi? O depressione o narcisismo.
Sì, abbiamo un trovo d'accordo. Però non so,
metodologia anche lì. Certo.
Nel senso, questo per dire che in qualsiasi tempo adesso si stiamo provando a fare con questo problema qui, riconosco in quello che è stato detto di tutto e per tutto, però a volte no, c'è proprio la tentazione di trovarsi, che non sappiamo, cioè che tanto va così, chissà come facciamo, ma non ci sono più valori, no, ma, cioè, non so, mi ho avuto un po', ripeto, non dagli interventi suoi, ma dagli interventi che sono usciti, e mi piacerebbe invece che ci fosse più uno stimolo a, ok, la situazione è questa, perché giustamente bisogna riconoscerla, però quali sono gli strumenti, che poi lei si è avanti stasera, nel senso che io sono molto arricchita a casa, e mi piacerebbe una maggiore attenzione sul tempo.
Sì, dopo io credo che bisogna cominciare ad approfondire insieme tutti questi temi, però quello di stasera secondo me è la cosa più importante, adesso per come sono preoccupata io di oggi, è proprio il senso della relazione dentro la nostra vita, capito? Cioè costantemente in accordo con l'unicità della persona. Capito? Cioè io sono, e che posto hai il tu, che posto ha l'alterità, la relazione, e la relazione costitutiva l'io, cioè una relazione dove si è generati. Guardate che non è cosa da poco, pensate, ho detto generativo anche il rapporto di coppia, ci sono due adulti dove nel rapporto viene rivelato quello che io sono veramente. È spettacolare. Oggi la relazione è strumentale e io dal mio punto di vista lo considero un cancro mortale.
Perché è più semplice. Una relazione strumentale
è più semplice per certi aspetti,
cioè, nel senso il fare è più semplice,
è malata, capito?
È più immediata.
Allora che cosa succede nei bambini e negli adolescenti, ma si vedono già i bambini a 7-8 anni non avendo avuto solo una relazione di cura da parte dei genitori, si concepiscono al centro del mondo, poi da che cosa imparano chi sono? Imparano nel migliore dei casi dalle prestazioni, quindi hanno bisogno di dare prestazioni sempre più negli sport fin da piccoli, a scuola, così, soprattutto senza frustrazioni, se no è il crollo totale, sono depressi, no, delle prestazioni. Allora se io sono bravo sono me stesso, se tutto lì ho sotto condizione. Se raggiungo quelle mete, cioè se imparo quelle cose lì, se ho quegli oggetti, se imparo a fare quelle cose, capito? Tutto all'esterno, perché non avendo più la relazione costitutiva ma una relazione strumentale, sono come dispersi nell'ambiente e tutto diventa relazione costitutiva, anche la cosa che fanno diventa relazione costitutiva. No? Possiede la definizione di sé. Questo. Per cui è venuto a meno il rapporto interpersonale. Tant'è vero che a livello di psicopedagogia c'è tutta la deviazione sulle regole. Se voi parlate con le famiglie, si danno le regole, no? E si insegna ai bambini ad obbedire alla regola. Proprio sì, è fatta fuori la persona, perché diciamo, non si obbedisce a una regola. Si obbedisce a una persona, no? Poi sto insegnando ai genitori a capire fino in fondo cosa significa obbedire, perché dal latino ob audire, ascoltare ciò che hai davanti, questa è l'obbedienza. Sapete cosa vuol dire l'ascolto? Stasera non l'ho toccato per niente, ma l'ascolto. Di che cosa è fatto tutto l'ascolto dentro la famiglia, l'ascolto alla realtà. Che cosa impari? Obbedisci, obbedire vuol dire ascoltare in primo luogo, per poter rispondere, per poter dare una risposta costitutiva. Ragazzi, bisogna che recuperiamo questa essenza della famiglia, se no, almeno noi bisogna che lo facciamo, per noi stessi e per gli altri, per questa grande missione di portare questa esperienza dell'umano più suggestiva, no? Più vera.
Mi tocca richiamare alla fine, saremo qui ancora. Allora, io direi due cose.